Pronto, ovviamente io credo che bisogna sgombrare il campo da una serie di cose, visto che appunto siamo in questo momento, possiamo dire, neutral di fronte al problema, cioè lo stiamo affrontando perché esiste un legge di riforma dell'università, quindi da lì si deve partire necessariamente senza, diciamo, posizioni preconcette, perché è giusto che dire che ci sono persone che pensano che questa legge sia buona, ci sono persone che questa legge la ritengono ottima, ci sono persone che pensano che invece sia una pessima legge, ne abbiamo di tutti i colori. Però se vogliamo fare un ragionamento appunto finalizzato alle conseguenze della legge, bisogna vedere il fatto che la legge c'è e che quindi qualcosa dovrà cambiare. Poi tanti fatti e tutta la storia che ha portato a questa situazione lo conosciamo. Ovviamente se si affronta il problema della legge Gelmini, che non è soltanto la legge Gelmini ma è anche i decreti Mussi e è anche la riforma generale dell'università Berlinguer, Zecchino, Moratti, se si guarda tutto questo, chiaramente il problema è che o lo affronti dal punto di vista, diciamo, politico, quindi dici a partito preso, mi serve come strumento per contestare e per aiutare la mia parte politica contro un'altra, oppure fare un discorso molto, secondo me, molto più serio, cioè ok, ci sono stati 10 anni di lavoro, più di 10 anni di lavoro su questa cosa di corruzione, oggi siamo appunto più, perché questa riforma non è altro che l'evento finale, che poi sarà iniziale successivamente, di un processo di evoluzione dell'università italiana che è stato molto lungo e che comunque era già segnato sin dall'inizio, perché ci sono delle precise indicazioni che ci vengono al processo di Bologna, piaccia o non piaccia, noi siamo all'interno dell'Unione Europea, siamo all'interno di un sistema che ci impone la libera circolazione delle professioni e quindi logicamente laddove c'è la libera circolazione delle professioni e delle attività appunto non solo professionali ma anche principali per quanto riguarda l'aspetto sociale, è necessario che in qualche modo ci sia una certa uniformità della formazione, proprio così come era peraltro previsto sin dall'origine, quando l'Unione Europea è stata formata, allora si chiamava comunità. Questo è il punto di partenza, secondo me, perché altrimenti potremmo dire tutto e contro di tutto, qualsiasi legge basta prenderla, c'è sempre la parolina che non piace a Tizio e la parolina che non piace a Caio. L'impianto è quello che dobbiamo fare i conti appunto con questo. Tra l'altro è molto evidente, ripeto, che questa legge comunque sia vada collegata con tutto il resto, e cioè con una serie di decreti che nel frattempo si sono affastellati e che impongono una serie di cose per cui l'università dovrà seguire un certo tipo di percorso che non è solo quello tracciato nella legge, è molto più stringente di quello che si possa immaginare. Questo è il primo punto. Secondo, sempre per passare, diciamo, all'argomento che a me sta più a cuore, cioè che quali saranno le ricadute, perché il problema interno ce lo dovremmo risolvere noi, purtroppo, con l'università, ma chiaramente le ricadute ci saranno. Intanto io non sono tanto convinto che quando si dice i giovani hanno protestato, eccetera, davvero sanno quello che ci potrebbe essere di positivo e di negativo in questa riforma. E mi spiego subito. Uno dei problemi seri l'università e anche, diciamo, della giovanile è la mancanza di lavoro. Questo credo che, diciamo, su questo credo che siamo tutti d'accordo. È vero che la protesta dei ricercatori ha un suo perché, mancano i fondi per le risorse e via dicendo, però che se ne pensi? I giovani che in questo momento stanno lavorando, non tutti ovviamente, che stanno lavorando perché hanno avuto il dottorato, magari hanno finito di seguire la ricerca e sono andati avanti, eccetera. No, non parlo ovviamente delle nostre discipline, Nino Picchieri, da noi.
insomma, si lavora con la testa e con i libri, ci sono posti invece dove sono necessari chiaramente strumenti tecnici che sono particolarmente
costosi. Anche se la ricerca sul campo ci vuole...
Sì, denaro, ecco, questo è evidente, però voglio dire, dico, non è che... Non devo costruire il bombardamento degli non devo fare il bombardamento degli atomi, quindi non è che mi
servono.
Ma ci sono problemi non indifferenti da questo punto di vista. Comunque, sta di fatto che se oggi un giovane volesse entrare all'università non avrebbe nessuna possibilità perché è tutto intasato da prima. E non è che diciamo dando soldi a palate e lasciando tutto come sta il meccanismo avrebbe prodotto ottimi risultati, tutt'altro, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. La verità dei fatti è che la quantità di persone che sono entrate come docenti in generale all'università, questo fatto che nessuno controlla, questo fatto che per carità l'autonomia consente di far vincere un concorso a Tizio e a Caio, il quale poi abita, può anche non scrivere un libro, può anche stare a scaldare la sedia, beh, purtroppo questo ha comportato che se vi fate un giro, credetemi, lo dico da padre, di un ragazzo che è stato per 2 anni in America, tanto visto che qua non c'è spazio, e che giustamente non ha nessuna possibilità per i prossimi 15-20 anni di tentare un'ipotesi di carriera universitaria per il semplicissimo fatto che è tutto intasato. È tutto intasato. E quando sono stato a visitarlo a Filadelfia, dove lavorava, c'era un gruppo di ragazzi che veniva da tutte le parti d'Italia, che lavorano lì nell'università americana, lavorano appunto facendo ricerca. Tutti dicevano, ma meno male, speriamo che passi questa riforma perché forse così avremo la possibilità di tornare e di prenderci il posto che ci spetta, perché sono d'accordissimo a mettersi in gioco, cioè vogliamo far vedere quanto siamo bravi, se siamo bravi stiamo qui, lavoriamo, dopodiché poi finalmente si spera che un giorno, certo, non puoi assumerli tutti. Allora, qui c'è stato un fraintendimento generale di tutto e di più. Quando abbiamo inventato il dottorato di ricerca, abbiamo pensato che il dottorato di ricerca dovesse essere il primo passo della carriera accademica, altra cosa che non aveva né capo né collo, bastava guardare quello che succedeva nel nostro sistema. Quindi abbiamo creato un meccanismo di precarietà folle, perché quando tu hai il corso di dottorato di ricerca, ne crei 50.000 grazie all'autonomia dei professori universitari. A questo punto hai 3 posti per ogni dottorato di ricerca, che diventano improvvisamente 6 con il raddoppio. Moltiplichi questo 6 per il numero dei dottorati. Dopodiché tutta sta gente non è che la puoi assorbire all'interno dell'università, perché purtroppo il metodo di formazione, il meccanismo di formazione per l'università deve essere selettivo. Non è che tutti quelli che mi portano la borsa automaticamente possono diventare professori universitari.
La borsa del dottorato, la borsa del
corso. La borsa nel senso classico del genere. Diciamo che il miglior metodo, lo dico così, non ci sono equivoci da questo punto di vista, il miglior metodo per selezionare le persone all'università resta uno e uno solo, che è quello internazionalmente riconosciuto che esiste da sempre, la competizione. Io ci metto la faccia, ci metto 20 anni per formare un allievo, quell'allievo, se io sono bravo, sarà bravo come me. Questa è la tecnica. Poi se noi diciamo guardiamo quello che è successo, sappiamo che effettivamente queste cose non sono state realizzate. Ma
c'è
la colpa è della...
Sulla base del criterio.
C'è la computazione sulla base del
criterio. Ma
questo è tipico degli ordinamenti come il nostro, come quello francese, come quello tedesco, dove si nasconde attraverso il meccanismo del concorso pubblico un metodo invece diverso di selezione, perché questo vale pure per quando faccio il concorso alla prefettura. Ce l'ho scritto, quindi sai, l'imbroglio non ci può essere, poi dico basta che facciamo un giro per le cancellerie dei nostri politici e vedete come stanno invece effettivamente le cose. Allora, il punto è questo, cioè l'università, soprattutto in un tempo in cui diciamo, si faceva una selezione sin dall'inizio, cioè era un'università che anche lì non contava centinaia di migliaia di studenti. Io capisco il discorso del diritto allo studio, nessuno lo mette in dubbio, però obiettivamente quando tu moltiplichi il fenomeno ti trovi in condizioni pazzesche. Faccio un esempio stupidissimo. Ma vi rendete conto che al concorso per magistratura si presentano 5.000, 6.000 domande per 100 posti, quando è d'accordo? Ma come pensate che avvenga la selezione? Ho fatto parte di una commissione di concorso, quindi so benissimo la selezione. È possibile lavorare serenamente in una condizione del genere, perché la massa, rispetto alla possibilità di selezione, appunto, che ci vuole, è tale e tanta che la selezione non può che essere fortuna. Il numero troppo alto di persone che si presenta è la conseguenza del fatto che questi meccanismi concorsuali, questo meccanismo di selezione era pensato per un paese dove chi si laureava in giurisprudenza erano 10 persone, non 1.000, 2.000, 3.000, e questo vale per tutti, cioè non è che la situazione è questa, cioè c'è una massa di gente che prende il titolo e che poi ovviamente presta. Allora, questi sono i mali, e purtroppo devo dire la verità, io continuo a dire purtroppo la colpa è quella dei professori, cioè di chi in questi anni